Il tema rimane Israele e normalmente ho un argomento che sviluppo entro un certo tempo, concludendolo, pensando a tutte le cose da dire, veramente ho deciso di parlare a tempo, cioè quanto tempo, quante ore ho a disposizione. Quanto tempo ho a disposizione, quel tempo lì lo userò. E poi mi ferma, perché in effetti le cose da dire sono molte. Vabbè, facciamo le 10, va bene? Ok. Perché il tema è veramente importante e delicato. E come ho detto la volta scorsa, mi sento impegnato, diciamo così, prima che a fare una trattazione, per quanto possibile, ordinata del tema, a farne sentire l'importanza, perché il tema di Israele ha questa caratteristica che è importantissimo dal punto di vista dottrinale, politico, pratico e nello stesso tempo non se ne avverte l'importanza. Ma d'altra parte si è costretti a parlarne perché biblicamente Israele c'è dall'inizio alla fine, politicamente ugualmente si fa sentire, allora se ne parla. Ma senza in qualche modo sentire l'importanza di parlarne. Allora, perché Israele? Ma la domanda è questa: com'è stato possibile che si potesse parlare per lungo tempo di Gesù, della sua opera, senza parlare di Israele? Mi sono chiesto qual è la radice dell'antisemitismo cristiano, tra virgolette, perché è indubbio, gli ebrei ce lo dicono, che l'antisemitismo di provenienza cristiana è stato il più violento soltanto negli ultimi anni. L'islamismo sta superando, ma se no quello cristiano. Dov'è la natura di questo antisemitismo? Leggo soltanto alcune frasi che un uomo del passato ha detto, un onesto consiglio per trattare con gli ebrei: prima di tutto le loro sinagoghe o chiese andrebbero incendiate, tutto quello che non si brucia andrebbe coperto, rivestito di sporcizia, al punto da nasconderne persino la polvere o le pietre, e questo andrebbe fatto in onore di Dio. Similmente le loro case andrebbero distrutte e abbattute. I loro libri di preghiera dovrebbero essere privati e del loro Talmud, in cui vengono insegnate tali idolatrie. Quarto, ai loro rabbini si dovrebbe proibire, dietro minaccia di morte, di insegnare ancora, eccetera. C'è tutto un elenco che non sto lì a dire. Chi, sapete chi ha scritto, chi ha dato questi consigli onesti? È Martin Lutero. Martin Lutero ha dato questi consigli e lo ha fatto sulla base di una presentazione teologica, biblica, cioè non è uno sfogo, diciamo così, emotivo, temperamentale, è un'argomentazione biblico-teologica con delle conseguenze pratiche, che mostra che occorre stare attenti a quello che pensiamo anche biblicamente su Israele, perché si può arrivare a certi atteggiamenti. Martin Lutero è stato ampiamente usato come argomento dal nazismo per legittimare la persecuzione contro gli ebrei. E molti cristiani si sono sentiti confortati, tra virgolette, da questo autorevole appoggio. Per cui possiamo dire che tutto sommato il governo nazista faceva meno di quello che Martin Lutero consigliava di fare. Allora, vedete che il tema allora è importante, perché se ne può avere delle conseguenze sia dottrinali che politiche. Allora, perché Gesù? Perché Israele, scusate. La domanda è perché Israele è legato indissolubilmente a Gesù. Questo è il motivo per cui l'ho anche detto, me ne interesso e tutti i cristiani dovrebbero interessarsene. Sapete quante volte si nomina il termine Israele nella Bibbia? A un dipresso, circa 2500 volte. il termine Israele. Difficile dire di essere biblici e non essere interessati a Israele. E nei Vangeli, forse l'ho fatta già questa domanda, può darsi, perché la faccio spesso, quante volte il termine Chiesa viene usato nei Vangeli, e i Vangeli sono i libri che parlano di Gesù venuto in terra. Quante volte usano il termine Chiesa? Viene usato esattamente 3 volte, e il termine Israele viene usato 30 volte nei Vangeli che parlano della vita di Gesù. Quindi è difficile dire di essere interessati a Gesù e non essere interessati a Israele. D'altra parte, anche in tutto il Nuovo Testamento il termine Chiesa viene usato circa 70 volte, e anche Israele viene usato circa 70 volte. Quindi anche nel resto del Nuovo Testamento il termine Israele non è dimenticato. Allora vedete che è assolutamente importante chiarire le cose biblicamente per quanto riguarda Israele, perché ne scaturisce la comprensione che noi abbiamo di Gesù. Allora, in termini più teologici, io dico che il tema Israele non appartiene soltanto alla storia della salvezza del passato o alla profezia, ma appartiene alla cristologia. Il tema di Israele appartiene alla cristologia. La nostra comprensione del Cristo è legata alla nostra comprensione di Israele. E legato dunque a questo, se si colloca male il tema di Israele, tutta la dottrina viene deformata, viene spostata. È come un punto, diciamo così, chiave. Se lo sistemiamo male, non si sistema male soltanto il tema Israele, si sistema male tutto il resto. Quindi è assolutamente importante collocare in un modo corretto Israele all'interno del piano di Dio, così come ci viene presentato dalla Bibbia, naturalmente. Per cui la nostra comprensione del Cristo è strettamente legata al nostro collegamento con Israele, perché Cristo è inseparabile da Israele, come Israele è inseparabile da Gesù Cristo. Ecco, questo è un qualche cosa che invece gli uomini vogliono dividere. Gli ebrei vogliono tenere il termine Israele, il popolo di Israele, ma non vogliono Gesù come Messia. Molti cristiani si tengono a Gesù e rifiutano Israele. Israele ormai è roba passata, non appartiene più. E tutto questo non è lecito. Si fa, ma non è lecito. E Israele e Gesù sono intimamente connessi, biblicamente. Ed è questo che occorrerebbe certamente fare con ampiezza di tempo. Ma voglio dirlo perché si senta, diciamo così, la spinta a indagare la scrittura per verificare se questo è vero oppure no. E se si guardasse indietro, almeno nei casi che ho visto, molto spesso questa sbagliata comprensione di Israele ha portato delle funeste forme di atteggiamento nei confronti di Israele e nei confronti del mondo. L'esempio tipico sarebbe la Chiesa Cattolica, ma anche la Chiesa Protestante non è molto da meno. E sono matematico e a me sembra che valga una certa proporzione, che adesso dico, l'ho già detta a Paolo qualche volta, questa proporzione: Israele sta al Messia come il resto del mondo sta a Israele. Ci sono delle analogie in questa proporzione. Israele ha inciampato come popolo nel Messia. Il Messia è stato uno scandalo per Israele. Il mondo, il resto del mondo, inciampa in Israele. Israele è uno scandalo per il mondo. Ci casca dentro. E il mondo, il resto del mondo cristiano, vorrebbe prendersi il Gesù e rifiutare Israele, e così inciampa. E Israele vorrebbe tenersi il popolo eletto, se stesso, e rifiutare il Messia, inciampa. quando il Signore Gesù ritornerà negli ultimi tempi, Israele riconoscerà il suo Messia, tutto Israele sarà salvato, ma nello stesso tempo il resto del mondo riconoscerà Israele, dovrà riconoscerlo. Il momento in cui Israele riconoscerà il suo Messia sarà anche il momento in cui il mondo dovrà riconoscere Israele come il popolo che Dio ha scelto per il suo piano di salvezza. Quindi vedete che ci sono dei collegamenti. E il modo in cui noi ci atteggiamo nei confronti di Israele, pensando per esempio di poter sfilare Gesù e appropriarsi del Messia scartando Israele, è un'operazione, una manovra illegittima e grave. E su questo, fratelli, bisogna essere chiari, su questo tema anche i cristiani conservatori si dividono e si divideranno. Quindi il tema è spinoso. Quindi perché? Perché? Sarà uno dei temi su cui anche ritengo, questa è una mia valutazione personale, che vedrò, cercherò di verificare nella pratica, ma non è rivelazione, uno dei modi in cui si dividerà la falsa e la vera cristianità, la falsa e la vera Chiesa, sarà anche in relazione al tema di Israele. La falsa cristianità, non a caso, è una cristianità ecumenica, e la cristianità ecumenica è contro Israele. Daniele mi ha dato questo libro, Presenza di Cristo, la presenza di Cristo nella Torah. Sapete chi lo ha portato? Allora l'ho voluto guardare un pochettino. Penso che sia opportuno esaminare. Sono stato nell'università, quindi sono abituato a cercare di guardare i libri prima di leggerli tutti per capire che cosa sono. Guai, se per giudicare un libro bisognasse sempre leggerlo tutto. Prima di vedere se vale la pena di leggerlo, bisogna cercare di capire che cosa è. Allora ho cercato di capirlo. È anzitutto un lavoro interconfessionale, quindi un lavoro sostanzialmente cattolico ecumenico. È stato fatto nel 2000, l'anno che il Papa aveva dedicato la Bibbia, in cui molti cattolici volevano studiare la Bibbia e quindi hanno cercato in qualche modo il tipo di rapporto con altri e con altri cristiani. È un lavoro interconfessionale, finché siamo tutti uno, come tuo padre sei in me, io in te, eccetera, anche se siano uno. È un desiderio di trovare la unità della cristianità. E certamente il titolo è effettivamente efficace, la presenza di Cristo nella Torah, nel Pentateuco, nella legge, e su questo non c'è nulla da dire. Noi crediamo veramente che il Cristo sia presente nella scrittura dall'inizio alla fine, e quindi il cercare di vederlo e il vederlo anche nella Torah è certamente un fatto utile e interessante. Solo che per Cristo e per cristianesimo questo libro chiaramente intende la Chiesa istituzionale, diciamo così, impiantata in questo tempo. Quindi riconoscere il Cristo nella Torah, come vedete, come cercherò di dire, significa che la cristianità era già presente nell'antico Israele e adesso trova la sua piena espressione nella Chiesa costituita. Naturalmente non lo dice in un modo così netto, perché è una cosa interconfessionale, ma comunque è presente, per chi sa leggere un momentino le cose, non c'ha la testa nel sacco. Parte, per dire come parte questo libro, c'è un'appendice pastorale, non so, vedo che era consulenza pastorale sua, non so se c'è questa dipendenza. Consulenza pastorale, questa appendice pastorale, si dice che la Bibbia è parola di Dio divinamente ispirata nei suoi testi originali, e quindi questo, anche qui siamo d'accordo, no? Quando si va a guardare questo libro, considera, accetta il metodo storico critico, con la teoria delle fonti, eloista, iovista, e lo usa naturalmente perché lo deve essere usato come metodo storico-critico. Poi, naturalmente, usa anche l'autorità del magistero. Altra fonte importante alla quale fare riferimento è senz'altro quella del magistero. Quindi c'è la Bibbia esaminata con il metodo storico-critico, il magistero della Chiesa. Poi dice i riti della Chiesa, cristallizzati nella tradizione, proprio in epoca patristica, sono per noi normativi. Quindi è la Chiesa, nella sua tradizione magistero, che è presente. E poi c'è la fondazione liturgica, c'è la fonte liturgica, la coscienza ecclesiale. Allora, che cos'è questo? Questo è un libro cattolico che esamina, di tipo però cattolicesimo di adesso, che è cattolicesimo ecumenico. Oggi dire ecumenismo significa dire cattolicesimo, perché il cattolicesimo è alla punta del movimento ecumenico. Questo che fa, dice alla fine, per quanto riguarda le conclusioni, no, poi ho segnato qualcosa. Ecco, l'Antico Testamento è prefania cristica, cioè una apparizione prima di Cristo, è già un'anticipazione della cristianità, del cristianesimo. L'Antico Testamento è dunque prefania cristica. I santi dell'Antico Testamento sono dei proto-cristiani. Quindi, come ho detto la volta scorsa, è la visione della Chiesa che è già presente nell'Antico Testamento in forma, diciamo così, larvale, in forma di crisalide, che trova lo sviluppo pieno, la presenza di Cristo nella istituzione Chiesa, messa con la maiuscola ecclesiastica, questa Chiesa che naturalmente per essere veramente completa deve poter accogliere anche i fratelli separati, i protestanti, gli ortodossi, gli altri, naturalmente perché deve essere chiesa nel senso pieno. Quindi è una visione ecumenica in cui si cerca di vedere che si presenta il Cristo che è già presente nella Torah e adesso naturalmente è presente nella Chiesa. Quindi in qualche modo tutto l'Antico Testamento appartiene di diritto alla Chiesa cattolica, che ne rappresenta il compimento. Naturalmente non si parla di profezie, non si nomina, non ho mai visto così anche casualmente, forse può darsi che ci sarà, ma insomma così ho visto diverse volte il termine chiesa, coscienza ecclesiale, liturgia, non ho mai visto il termine Israele. Non si parla di profezie. Che cosa sarà Israele? E non c'è bisogno di parlare di profezie, perché il compimento è già qua. Il compimento è già nella cristianità istituzionale presente. Vorrei che questo qui, diciamo così, abbia un consenso anche da neoriformati, non stupisce, perché il termine riformato, inteso, detto per esteso, si deve dire cattolico riformato. Questa è la dizione completa. Un riformato è un cattolico riformato, che cerca in qualche modo di portare delle adeguate riforme nella Chiesa. E la posizione, una posizione specifica di cui il Martin Lutero è appunto stato, diciamo così, a modo suo un anticipatore, o perlomeno uno che ha accettato questo tipo di posizione, è che Israele, tutto Israele è una specie di ombra, è una prefania, è una premessa, è una prefazione. Adesso c'è il compimento, che è la Chiesa, che trova naturalmente il suo centro visibile nella istituzione cattolica. Ora, che ci siano degli evangelici che non si avvedono di questo, che pensano di poter considerare positivo un libro come questo, è molto grave, fratelli. Quindi, perciò il tema Israele è un tema, è una specie di cartina di tornasole per vedere dove stiamo. Qui ripeto, non c'è bisogno di parlare di profezie, sul regno messianico, di cui pure è piena la Bibbia. È piena la Bibbia, non c'è bisogno. Perché il compimento è già lì presente. La Chiesa Cattolica rappresenta nella sua presenza il sostituto di Israele. C'è la città santa di Roma invece della città santa di Gerusalemme. C'è il sommo pontefice invece che il sommo sacerdote. Ci sono i sacerdoti cattolici invece dei leviti, i sacrifici della messa invece dei sacrifici rituali, ci sono i giubilei. L'espressione temporale è il regno di Dio sulla terra. La città del Vaticano, per quanto piccola che lo Stato del Vaticano, per quanto piccolo che sia, ha un grandissimo significato teologico. Quello è il luogo, secondo la Chiesa Cattolica, in cui la legge civile coincide con la legge di Dio. È l'unico Stato, quindi è già la presenza politica del regno di Dio sulla terra, che poi non si debba esercitare con i fucili e con i cannoni, lo hanno imparato perché hanno perso, ma non è che teologicamente lo hanno riconosciuto. Allora hanno accettato e hanno spostato la supremazia che naturalmente lo Stato del Vaticano deve avere come Stato cristiano che compie il regno di Dio sulla terra, ce l'hanno nella forma mediatica. Oggi il potere sta nella comunicazione. E allora nella comunicazione occupano tutto ciò che è possibile occupare. Ma perché questo è di diritto. È di diritto. Questa è una posizione che ci sono altre forme più sfumate, ma quando si pensa che qui il regno di Dio è adesso sulla terra nella forma, diciamo, messianica, nella forma regale del regno, siamo in una posizione di tipo cattolico che contrasta nettamente Israele. Da questa posizione, comunque creduta anche con grande sincerità, ne viene fuori antisemitismo. La conseguenza è inevitabile, l'antisemitismo. Direi che nasce antisemitismo ogni volta che noi abbiamo una comprensione di Israele diversa da quella di Dio. Allora, nel momento in cui il Dio agirà con Israele come intende agire, come ha predetto, come ha detto, noi non capiremo questo, allora addebiteremo tutto a Israele e diventeremo antisemiti. Lo Stato di Israele che si è formato nell'esempio chiaro. Noi crediamo che lo Stato di Israele sia un passo in cui si mostra che il Signore con il suo popolo etnico ha un piano che sta portando a compimento. Ciò non dà nessuna patente etica alle persone che compongono questo popolo, ma è Dio che vuole questo. Nel momento in cui non crediamo a questo, crediamo che invece sia un effetto della malvagità degli ebrei o delle ingiustizie del mondo occidentale, eccetera, eccetera, quando non pensiamo a questo come Dio, naturalmente noi andremo contro. Quindi la radice dell'antisemitismo non sta nel malanimo di tipo cristiano, non sta nel malanimo, diciamo, del personale di una persona, ma sta in una comprensione teologica. Se non comprendiamo le cose come Dio le ha scritte secondo la scrittura, noi arriveremo prima o poi a inciampare in Israele. Come Israele, se non capisce che Gesù è il Messia, inciampa nel Messia. Così, se noi non comprendiamo che Israele è il popolo di Dio per il suo piano di salvezza, noi inciampiamo in Israele, ma naturalmente ne saremmo stritolati, come già è accaduto a molte nazioni, perché è inevitabile. Allora vedete che il tema Israele non è un tema da accessorio, diciamo così, da aggiungere per aumentare la propria conoscenza, ma sta nel cuore della nostra comprensione del Vangelo, della nostra comprensione del Cristo. E perciò è tremendamente importante biblicamente, ovviamente, in primo luogo, perché questo è anche il mio interesse. Ci sono dei fans di Israele per tanti motivi culturali, eccetera, storici, affettivi, che non voglio disprezzare, ma non hanno necessariamente a che vedere con la comprensione biblica di Israele. Noi gentili normalmente abbiamo trovato prima Gesù senza interessarci di Israele, come nel mio caso. Poi, guardando che il Gesù, che è il figlio di Dio, che ci perdona i peccati, che è morto per noi, questo lo possiamo capire tutti, è questo che viene annunciato, ed è vero, ed è giusto, è così. Una volta che abbiamo compreso però questo Gesù, abbiamo esaminato la Bibbia, abbiamo visto che il semplice fatto di dire Gesù Messia collega questa persona di Gesù al popolo di Israele, perché il Messia è quantomeno un concetto che ci hanno portato gli ebrei, che ancora hanno. Quindi il semplice dire Gesù Cristo ci collega con Israele, e allora, se siamo attenti, cercheremo di capire dalla scrittura chi è questo Gesù e che cosa significa. In particolare, i Vangeli, che sono i libri, diciamo così, i libri, non dico più importanti, perché è difficile fare delle graduatorie, ma quelli più caratteristici per la persona di Gesù, come si è rivelato sulla terra, sono libri che vengono molto spesso usati e poco capiti. Io stesso sono i libri che ho capito il più tardi possibile, e ancora devo far fatica a capire per certi aspetti, perché sono i più lontani dalla nostra mentalità, dalla nostra cultura. Perché, come spesso dico, i Vangeli, e anche qui sono scoperte che si fanno a un certo momento, ma dicono tante cose, tante storie interessanti, edificanti su Gesù, ma rispondono ad una domanda. Principalmente rispondono, sono stati scritti per rispondere ad una domanda. La domanda fondamentale che c'era, a cui vogliono rispondere, è chi è Gesù. E precisamente è proprio il Gesù di cui parlano i profeti, che annunciano nell'Antico Testamento. E questa è la domanda che ovviamente sta ancora a cuore agli ebrei religiosi, ma è a questa domanda che vogliono rispondere, per poi trarne tutte le conseguenze. Chi è Gesù? Mentre noi lo leggiamo dando per scontato che Gesù è figlio di Dio, mi sta tutto quanto scontato, vediamo che cosa ha fatto. E invece la domanda è: chi è Gesù? Gesù è, chi è Gesù? I discepoli che si chiedono, dopo che Gesù siede la tempesta, ma chi è costui che siede pure, che anche i venti e il mare gli ubbidiscono? Chi è? Chi è Gesù? Questa è la domanda fondamentale a cui cercano di rispondere. Mesi fa ho proprio illustrato la storia del lebbroso, la cui spiegazione io ho imparato da un ebreo credente, senza che l'avessi capita prima. Quando la storia del lebbroso purificato non è una storia che ci mostra come si guariscono i malati, ma è una storia in cui si viene manifestato il segno messianico, un segno messianico che Gesù è veramente il Messia, perché Gesù è l'unico in grado di guarire un lebbroso dalla nascita. Questo è il punto importante, fondamentale del racconto. E questo, per questo viene riportato, perché è uno dei segni messianici importantissimi che Gesù doveva dare per essere accreditato. Ma se a noi questo non interessa, noi cerchiamo di vedere come si possono guarire i lebbrosi, perché i lebbrosi, i poverini, sono malati, e se si ha bisogno di aiutare i malati, bisogna amarli, bisogna avere compassione. E non è tutto questo il tema del racconto. I lebbrosi non sono dei malati da accudire, da guardare, sono degli impuri da tenere lontani, fuori dal popolo, perché partecipi del peccato, impuri. Questo era il motivo per cui stavano lontani, non bisognava andare ad avvicinarli. Perciò ciò che Gesù fa, toccandolo e dicendo lo voglio, sii guarito, è un segno messianico. Solo il Messia poteva fare queste cose. Perciò dice Gesù: vai, presentati ai sacerdoti e sia questo loro di testimonianza. Testimonianza che è venuto proprio il Messia che guarisce, e voi lo dicevate, voi lo insegnate che soltanto il Messia può guarire un lebbroso, tutto lebbroso. Ebbene, questo è avvenuto, Villa sacerdoti, questo è il segno. Se noi stiamo attenti a questo, questo è il punto importante dei Vangeli, che deve mostrare all'interno di Israele che è venuto il Messia. E poi, nella predicazione di Pietro alla Pentecoste, anche questo l'avevo già accennato, è un discorso tutto interno a Israele. Che cosa è successo con la morte di questo che sembrava un profeta? Che cosa è successo? Voi sapete, il profeta, Gesù che era un profeta, eccetera, voi lo avete crocifisso, ma Dio ha fatto, è Signore, è Messia, quel Gesù che voi avete crocifisso. Questo è l'annuncio sconvolgente che viene dato a Israele, che soltanto Israele può capirlo, in questa forma. Perché è detto che, non sta forse scritto che il Messia doveva soffrire per il perdono dei peccati? Ebbene, è proprio attraverso questa morte che c'è stata la sofferenza e il perdono dei peccati. Come i profeti hanno detto, ci sono i riferimenti ai profeti, non è una invenzione nuova dei gentili, è il compimento di quello che è stato detto ai profeti. Perciò ravvedetevi, tutto in Israele. La Chiesa è tutta composta da ebrei. E con la predicazione di Cornelio, a Cornelio avviene il fatto inaspettato, avviene l'apertura, la comprensione. Se voi guardate, a parte il fatto che tutto torna, diciamo, poi vedremo se piacendo Dio la prossima volta, tutto torna, tutto avviene all'interno di Israele. E certo, Israele deve diventare luce delle nazioni. Allora c'è un soldato romano che è un pio pagano, è un pio gentile, timorato di Dio, crede nel Dio di Israele, però non è ebreo. Allora, spinto dallo Spirito Santo, senza che avesse preso una decisione, lui va a parlare a Cornelio, e se voi guardate comincia dicendo che Dio sa che in tutte le nazioni coloro che gli piacciono sono crediti, cioè si sta presentando come luce delle nazioni. Ma poi cade lo Spirito Santo su Cornelio e questo non se lo aspettava. Lui si presenta ancora, comprende che lui deve annunciare qualcosa anche ai gentili, ma che cade lo Spirito Santo e che poi, come noi, e che poi quindi si sono battezzati come noi, questa è una cosa nuova che comprende Pietro, e comincia la storia di una chiesa in cui, per il piano di Dio, il perdono dei peccati annunciato prima ad Israele e anche accettato da un residuo di Israele viene esteso anche ai gentili. Israele comincia a diventare luce delle nazioni nel fatto che annuncia il perdono dei peccati anche alle nazioni. Questa è la luce delle nazioni. In realtà, che Israele sia luce delle nazioni è un fatto che tutti gli ebrei credono, ma in che modo luce delle nazioni? Uno lo può intendere in una forma che è anche legittima, è luce delle nazioni perché Israele è al centro del mondo e attraverso la saggezza di Israele si governa tutto il mondo. Cioè, luce delle nazioni perché c'è un governo saggio che governa il mondo. Questo non è strano. E il nazismo, che lo si vede adesso soltanto dal punto di vista della violenza, della ferocia, eccetera, aveva anche lui un programma salutare per il mondo. Diceva che il popolo eletto, il popolo ariano germanico, è suo compito governare il mondo, perché soltanto quando governa il popolo migliore il mondo sta bene. Deve governare il popolo migliore, è il loro compito governare, perché così il mondo sta bene. La salvezza avviene attraverso la forma del governo. Certo, adesso bisogna fare delle azioni di pulizia, di contrasto, di guerra. Adesso facciamo la guerra e poi verrà un millennio di pace, perché c'è il governo. E vedete che è una falsificazione del regno messianico, perché nel regno millenniale Israele sarà luce delle nazioni, perché Gesù
regnerà sul trono di Davide e il mondo sarà governato con piena giustizia. Non ci saranno più agitazioni sindacali. Ci sarà piena giustizia. Ci saranno anche delle punizioni, perché ci sono le punizioni, ma, e ci saranno i peccatori che le condanni a morte. Ma ci sarà giustizia comunque, nessuna ingiustizia. E quindi il mondo godrà di una pace sociale, perché il male sarà incatenato. Stesso Satana sarà incatenato. Quindi ci sarà un... Allora, questo è un modo in cui Israele sarà luce delle nazioni durante il millennio. Ed è forse questo che si potevano aspettare che Israele dovesse essere. Ma invece Dio ha voluto nel suo piano che prima Israele predicasse al mondo attraverso il residuo l'annuncio del perdono dei peccati. Quindi è stato Pietro il primo ad annunciare ai gentili il perdono dei peccati e ad portare, anche se inavvertitamente, il dono dello Spirito Santo. Quindi vedete che tutto questo ci porta a riflettere sulla scrittura. E comprendendo la scrittura, poi dopo esaminiamo anche ciò che accade. Però è importantissimo che noi decidiamo. Fratelli, io mi rendo conto e so che nella cristianità ci sono altri modi di vedere, questo è uno, ce ne sono altri più o meno articolati. Bisognerà che ciascuno, guardando la scrittura, ciascuna chiesa, esamini e poi dica qual è la interpretazione che gli sembra legittima, perché bisogna scegliere. In particolare bisogna scegliere quale metodo di comprensione della Bibbia sia. Per esempio, appunto, siccome i passi che parlano del regno messianico, del trono di Davide, sono tanti, non sono due o tre, sono moltissimi, bisogna decidere quale metodo di esegesi consideriamo adeguato, utile, giusto, ci sembra giusto. È giusto prenderli alla lettera storicamente, usando soltanto quelle metafore che la Bibbia stessa ci mostra essere tali, oppure dobbiamo spiritualizzare tutto e dire che in realtà, se diciamo Gerusalemme, si intende dire soltanto la Gerusalemme celeste, se si intende il trono di Davide si intende un qualcosa di spirituale, e così via. E dobbiamo leggere la scrittura in questo modo? Ci sembra che sia questo il modo corretto di leggere la scrittura? Allora arriveremo a certe conclusioni. Se invece crediamo che la Bibbia vada letta letteralmente, nel senso che si ricerca il modo stesso in cui si presenta, e a me pare indubbio che leggendo i profeti del Vecchio Testamento, i libri del Vecchio Testamento, vengono intesi con delle figure, diciamo così, retoriche, ma letteralmente, dei fatti che o sono avvenuti o avverranno, allora ne viene fuori che Israele avrà il suo posto nel futuro, c'è un regno messianico, c'è un trono di Davide che dovrà esserci, allora lo aspettiamo. Per questo allora la comprensione di Israele, per esempio politicamente, dove sta adesso, dipende anche da questo, dall'attenzione che si ha allo svolgersi del piano di Dio, di un piano di Dio che ci appare rivelato già nelle scritture. Quindi vedete che si torna sempre alle scritture.